oggi faremo un quadro storico delle leggi fatte su misura dallo Stato anti-eversione, dagli arbori della nazione fino ai giorni nostri, e approfondendo alcuni processi degli anni 2000, che sempre per associazione sovversiva e banda armata. Il prossimo giovedì 8, se non mi sbaglio, parleremo delle singole operazioni di quest'estate, che sono appunto 5, che vanno da giugno a settembre, e con contributi esterni, tra cui anche una parte un po' più tecnica di un avvocato. Giovedì 15 verranno trattate invece le varie fasi di un'operazione, dal momento delle indagini, con un focus sul controllo tecnologico, fino all'arresto e alla detenzione poi nelle sezioni speciali della S2. E volendo partire da un contesto attuale, quindi da quella che è stata chiamata la risposta dello Stato, e quindi con gli arresti dell'operazione Ardire a giugno, fino alle pesantissime condanne della Cassazione per Genova 2001, è sotto gli occhi di tutti come la polveriera sociale stia dando non poche preoccupazioni ai vari governi d'Europa e non solo. E questo è dimostrato dai episodi di lotte auto-organizzate della popolazione, che vanno da chi per puro istinto di sopravvivenza si oppone a un inceneritore sotto casa, fino a esempi più lampanti come la lotta contro il TAB in Val di Susa, e per arrivare poi anche a episodi, diciamo, un po' più estremi di azioni individuali, come chi è entrato armato dentro una sede di Equitalia o si è dato fuoco davanti al Parlamento. E questo sta appunto a dimostrare come c'è un rifiuto dilagante della mediazione politica e come per lo Stato sia sempre più difficile incanalare la rabbia e il dissenso delle persone nelle classiche forme dei partiti e dei sindacati.
Infatti quello che ci interessava cercare di analizzare è come le inchieste di quest'estate non siano una cosa che riguardi esclusivamente gli anarchici. Insomma, dato il contesto e la situazione che sono state appena descritte, ci sembra chiaro che il clima di repressione che si sta sviluppando sia una cosa che riguardi tutti, quindi il dibattito e il confronto è una cosa più che auspicata e auspicabile. Insomma, il primo elemento che ci suggerisce che questa cosa non riguardi solamente una fetta di movimento, diciamo, è proprio la sproporzione che c'è fra i mezzi messi in campo dallo Stato, fra la gravità dei capi d'accusa con i quali vengono colpiti i compagni rispetto alla pericolosità effettiva che almeno in questa fase storica il movimento libertario anarchico mette in campo. Cioè, appare chiaro come queste operazioni servano in primis come monito a tutta la popolazione, ai compagni, al movimento in generale, e poi da parte dello Stato sono occasioni perfette per sperimentare nuovi dispositivi di controllo ed introdurre nuove norme giuridiche, strumenti con i quali molto più facilmente sarà possibile prevenire il degenerare di una forma di dissenso diffuso e crescente come cercava di dire prima. Insomma, la solita prassi di colpire e rosicchiare le libertà di tutti, ad iniziare da quelle di qualcuno, in questo caso delle minoranze, magari quelle più o meno radicali, o comunque quelle di tutti coloro che cercano di rispondere agli attacchi del capitalismo e del sistema. E, appunto, diciamo, toccano tutti, a chi una volta a chi un'altra, però ci piacerebbe, insomma, crediamo che in questo caso specifico ci siano alcuni elementi che siano proprio nella fattispecie degli anarchici siano importanti da sottolineare, ossia perché vengono colpiti. In primis per le idee, per il patrimonio storico e ideale che si trascinano appresso, e poi perché pensiamo che degli elementi di metodo che sostengono siano in qualche modo attuali, come il fatto di sostenere un metodo lotte auto-organizzate, un'informalità nei rapporti e un'antistituzionalità irriducibile nei percorsi di lotta. che diciamo sono lungi dall'esserne gli inventori, sono elementi che da parte dei compagni libertari vengono sostenuti e difesi e propugnati in qualsiasi circostanza. Ad oggi che nonostante tutto sono elementi che ritroviamo e sono ricorrenti in tutte le in molte delle esplosioni di rabbia, delle proteste, delle sommosse che stanno animando l'Europa, il bacino mediterraneo, in generale la nostra società, ci sembra una buona motivazione, una buona argomentazione da parte della repressione per far tacere chi non nasconde la propria simpatia verso queste pratiche. E quindi niente, quindi tutto ciò che è successo rientra in una normale, purtroppo, e triste abitudine che ha il sistema di reprimere e arginare ogni forma di dissenso. Una cosa che fa da sempre, come adesso vedremo, dotandosi degli strumenti, in primis quello del reato associativo. Adesso i prossimi compagni descriveranno un po' meglio, che però da sempre, dalla storia della nazione, è ricorrente il suo sistema.
Allora, per comprendere meglio appunto le strategie repressive utilizzate negli ultimi mesi, sicuramente è utile dare uno sguardo alla storia, quindi a come sono nate, come sono state utilizzate, come sono state anche modellate nel percorso del tempo. E quindi adesso daremo appunto un'occhiata a questo. Sicuramente prima di cominciare bisogna affermare che parleremo di quella che è appunto la storia dello Stato italiano, ma non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che in altri stati la situazione sia differente. Perché? Perché la repressione del dissenso interno è una conseguenza obbligatoria della creazione di un sistema statale, più o meno democratico che sia. Per cui la repressione del dissenso interno si ripercorre ogni volta che viene creato appunto un'organizzazione Stato, e per cui si presenta certo in modi differenti, in maniere differente, però in ogni dove esiste appunto un sistema statale. E un'altra cosa interessante su cui puntare l'attenzione è la logica d'emergenza che c'è dietro ogni qualvolta appunto si presenti una nuova normativa liberticida. Nel senso che il dominio attuale ha sempre sfruttato situazioni di emergenza per inserire leggi create ad hoc che mirano via via sempre più a ledere appunto quelle che sono considerate le libertà individuali. Un esempio di questo lo possiamo avere negli ultimi anni, ad esempio con quello che è successo dopo l'11 settembre 2001, in cui appunto con l'emergenza terrorismo hanno potuto fare due guerre di conquista, due guerre che hanno sterminato migliaia di persone, appunto con la scusa che fosse per la sicurezza di tutti e quindi per il bene di tutti. Ad esempio con l'emergenza sicurezza, appunto quella che è stata creata ad hoc da media e dal clamore mass mediatico degli ultimi anni, hanno varato pacchetti sicurezza con delle norme allucinanti e ad esempio sono riusciti a far passare in sordina la creazione di centri di identificazione ed espulsione, in cui appunto la reclusione è stata allungata fino ai 18 mesi, o insomma come tutta quell'altra serie di norme che hanno introdotto grazie appunto a questa logica dell'emergenza. Questa è una cosa importante su cui ragionare, perché sarà un filo conduttore che appunto lungo la storia vedremo ripercorrere. Va bene, incominciamo a dare uno sguardo più o meno a quella che sono state le varie tappe nella storia. Possiamo cominciare direttamente appunto dall'Unità d'Italia. Unità d'Italia che non è stato altro che una guerra di conquista, no? Una guerra di conquista del Piemonte rispetto agli altri territori di quello che adesso viene chiamato lo Stato italiano. E ovviamente durante quella guerra di conquista c'è stato chi si è ribellato, c'è stato chi, i contadini che si sono messi, che si sono mossi appunto per difendere la propria terra contro gli espropri, e si sono battuti contro l'oppressione appunto dei savoiardi. Per combattere proprio questo fenomeno nacquero le prime leggi d'emergenza nel 1861. Nacque la famosa legge Pica, che fu fatta apposta contro il brigantaggio, quindi contro i briganti, e che appunto prevedeva e definiva i briganti come il soggetto da colpire. Quindi con la legge Pica si andava a punire il pensiero dell'autore stesso del reato, non il reato stesso, e per cui è la prima esperienza di una legge che va a colpire una categoria di soggetti piuttosto che un reato commesso. E andando un po' più avanti nella storia, quando diciamo già lo Stato italiano si era formato, quindi il famoso Stato liberale, no? si andava formando e andava prendendo forma, e per cui diciamo è uno Stato che si sviluppava in due maniere. Sicuramente aveva la sua facciata che doveva essere quella liberale, quella per cui in cui ci si vantava appunto di essere uno Stato libero, uno Stato che permetteva a tutti liberamente di associarsi e che quindi permetteva anche un certo tipo di dissenso. In realtà, andando appunto avanti con gli anni, le rivolte si andavano via via sempre più moltiplicando, perché le organizzazioni come quelle socialiste o anarchiche si andavano espandendo a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale, e per cui si moltiplicavano gli episodi di rivolte. Ed è proprio per questo che ad esempio nel 1894 furono varate tre leggi d'emergenza, proprio nel momento in cui in Sicilia venivano repressi con un assedio militare i moti dei fasci dei lavoratori, e fecero tre leggi d'emergenza che chiamano leggi eccezionali anti-anarchiche, e che furono proprio le prime tre leggi che appunto iniziarono a introdurre quelli che sono stati i reati diciamo per sovversione. In particolare erano tre leggi, la 314, la 315 e la 316, che appunto introducevano l'associazione per delinquere per chi causava pubblici disordini, l'istigazione a delinquere per incitamento alla disobbedienza, e il 316 in particolare introduceva l'arresto preventivo per colui che agiva contro gli ordinamenti sociali, e l'articolo 5 della 316 introduceva addirittura il divieto di associazione per chi mira a sovvertire gli ordinamenti sociali. Per cui diciamo già nel 1894 con l'articolo 5 della 316 iniziamo ad avere gli albori di quei reati associativi che ad oggi sono tanti utilizzati appunto per andare a colpire quelle forme di dissenso che non rientrano all'interno degli steccati del permesso. Da qui si inizia a capire come si andava formando lo Stato. Quindi uno Stato che di facciata si definiva appunto uno Stato appunto liberale, che appunto permetteva il diritto di associarsi e la libertà di espressione, eccetera eccetera, quando poi in realtà di fronte ai pericoli appunto rappresentati dalle varie rivolte che si andavano presentando in tutto il territorio, lo Stato si armava di norme eccezionali, quindi di misure emergenziali, e soprattutto utilizzava automaticamente anche appunto una giustizia di tipo militare, proprio una repressione militare nel contempo nei territori in rivolta. E da qui, da questo esempio di quello che fu appunto la costituzione del neo Stato italiano e di come reprimevano i vari modi insurrezionali antistatali, e possiamo fare un salto direttamente a quello che è stato appunto il periodo fascista. Periodo fascista che appunto ha visto l'introduzione all'interno del proprio apparato legislativo di una serie di leggi che si erano andate via via presentando all'interno dell'apparato governativo precedente, ma che non erano state appunto portate a norma, legiferate. E quindi vediamo nei secondi anni 20, nel 1930 in particolare, con la creazione di quello che è stato definito il Codice Rocco, che sarebbe appunto l'apparato legislativo della dittatura fascista proprio, e vediamo appunto legiferati articoli come ad esempio appunto il 270. Per cui il 270, ovvero l'articolo che definisce l'associazione sovversiva, è stato creato durante il fascismo e appunto sanzionato dal Codice Rocco. E ad oggi possiamo anche menzionare il 419, che è il reato di devastazione e saccheggio, che appunto ultimamente è tornato alla ribalta proprio per la condanna di Cassazione del processo di Genova, che ha visto sottrarci un compagno e una compagna che al momento sono in carcere e che vede tutt'oggi appunto sotto processo altri 5 compagni e comunque 2 compagni, ricordiamo, che appunto hanno dovuto abbandonare i propri affetti e andarsene. E per cui da qui vediamo la provenienza di questi reati, cioè sono reati che sono stati creati e legiferati durante il fascismo, durante la dittatura fascista, e che ad oggi ovviamente non sono mai stati abbandonati, nel senso che ad oggi, nonostante i vari politici sbandierano l'odierna democrazia e la grande libertà in cui viviamo, in realtà la nostra Repubblica diciamo, in continuità con quelle che sono state appunto le leggi repressive fasciste, non ha mai smesso di utilizzare quel tipo di codice. Anzi, come vedremo andando avanti appunto negli anni, non solo non ha mai smesso di utilizzare un determinato tipo di norme, ma l'ha addirittura inasprite e modificate. Infatti se guardiamo ad esempio a quelli che sono stati se diamo un'occhiata ad esempio appunto a quello che è successo il 27 luglio del 44, in cui appunto sono state cassate tutte le disposizioni penali emanate dal fascismo, e quindi in teoria è un giorno in cui si sarebbero dovute cancellare tutte quante quelle norme repressive che furono utilizzate durante il fascismo per evitare che componenti altre si organizzassero per andare appunto contro lo stato dittatoriale. E quindi se di facciata la Prima Repubblica e poneva queste basi, quindi eliminava quelle che erano appunto queste leggi, in realtà nel tempo questi articoli sono stati continuati a utilizzare, perché furono giudicati idonei a garantire il diritto dovere di aiuto di difesa di qualsiasi tipo di Stato, sì, sì. E per cui in realtà fino ad oggi sono continuati ad essere utilizzati.
Quarto cade il quinto, cade il sesto, ma se il domino lo eregge di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che non cade. Guardo l'orologio, sento il tempo che gocciola, da qui parte un fiume ma c'è un mare a cui aspirare. Salgo piano queste scale, vanno su a chiocciola, o forse sono dritte, è la galassia che ha spirale. Non becco una finestra, i muri in carta pesta, posso uscire solo sotto forma di virale. Ma è vitale, testa disonesta, se pensa che colpisce tutti solo quando smette veramente di mirare. Ma se smetti di mirare, che rimane per rimare? Ci ho provato, ho fatto un buco con il dito sopra il muro, ho controllato, però poi il muro è crollato e questo solo un po' cromato a quanto pare. Ha un sistema operativo niente male. L'energia vitale è un gioco di persone. C'è casino, ci sto io che recito la mia versione. Se non porti rispetto non rispetti l'attenzione. Vuoi rapporti interpersonali con l'ipertensione. Vuoi trasporti interdimensionali, comprati un portatile. Lancialo ma prima clicca il video di un volatile. E arriverà da me fino al ragazzo dei binari che cercavi dalla vita dei sistemi straordinari. Lo odio, lo detesto, c'è chi lo demonizza. Non basta la mia rabbia perché un po' mi demolizza. Se cerchi la morale è lei che ti demoralizza. Deframmenta tutto e rinizia. Quanto hai perso? Cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto. Ma se il domino lo ereggi di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che sta in piedi e che non cade. Cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto. Ma se il domino lo ereggi di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che sta in piedi e che non cade. Puntate sull'anime e cliccate, anche se come icone tra quelle controindicate. Trovale in mezzo a un dio che c'hai sullo sfondo del desktop. Scegli se puoi cliccarci col tasto sinistro o destro. Buongiorno, sistema centrale, ogni sua filiale. Buongiorno, anche questa giornata mi è familiare. Se il casino che c'è, il cervello me lo trapana. Se Cristo è passato di moda e tra un po' anche Satana. Cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto. Ma se il domino lo ereggi di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che sta in piedi e che non cade. Cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto.
Va bene, allora dicevamo appunto della continuità tra l'odierna democrazia e la dittatura fascista. E puntavamo l'attenzione sui reati associativi, sul 270 in particolare. Proprio parlando del 270, facendo un salto diciamo nella storia, arrivando direttamente agli anni 70, vediamo come addirittura non solo sia stato utilizzato, ma siano state inasprite le pene e sia stato modificato per renderlo utilizzabile al meglio in quel periodo lì. Anni 70, quindi periodo emergenziale, anni 70, anni in cui appunto le lotte scoppiavano in ogni dove, in tutti i settori sociali erano in rivolta e c'era un forte spirito antistatale nelle strade. E per cui ulteriori leggi emergenziali, una che si può citare appunto è la legge reale del 75, che diede la possibilità praticamente alle guardie di sparare indiscriminatamente, non solo nei casi in cui subissero una violenza, e ad esempio estese il fermo in questura fino a 96 ore. E alla fine degli anni 70, esattamente fu varata nel 1980, c'è la famosa legge Cossiga. E che ovviamente parliamo sempre appunto di una legislazione emergenziale, che Cossiga utilizzò appunto per varare queste leggi. È importante puntare l'attenzione su questo anno e su questa legge in particolare, perché praticamente creò il 270 bis, quindi l'associazione sovversiva ma con finalità di terrorismo. Quindi è la prima volta che viene introdotto appunto il terrorismo all'interno di questi tipi di reati. Ed è una cosa appunto che produrrà, al di là di una grande discrezionalità di utilizzo e quindi anche di una larga possibilità di utilizzarlo da parte dei giudici, introdurrà un termine che appunto al giorno d'oggi viene utilizzato in qualsiasi tipo di maniera, cioè nel senso anche colui che ad esempio difende il proprio territorio da un'occupazione straniera viene definito terrorista, così come ad esempio appunto i partigiani durante il fascismo lo venivano definiti. E dagli anni 70 arriviamo, per capire bene e comprendere le manovre repressive ultime, io ovviamente mi scuso con tutti e tutti che stiamo facendo dei salti enormi all'interno della storia, ma il tempo non c'è amico, per cui dobbiamo cercare di arrivare il più possibile nel parlare di ciò che ci fa comprendere appunto quali sono come sono nate le manovre repressive odierne. Per cui parleremo, una volta capito da dove è nato il 270 bis e cosa l'ha creato, arriviamo a parlare degli anni 90. Perché? Perché negli anni 90 è iniziato un processo, che è quello che fu chiamato processo Marini, che fu un processo appunto che funzionò da apripista ad altri tipi di manovre del nuovo millennio. Gli anni 90 erano un periodo abbastanza di forte vitalità del movimento anarchico, per cui la repressione appunto non si è fatta attendere e per capire bene su cosa, su come si sviluppò, diciamo, questo, il teorema di questo PM che si chiama Antonio Marini. Dobbiamo individuare un pochino di date. Ad esempio, nel 1989 un compagno anarchico che si chiama Luigi De Blasi muore nell'esplosione di una bombomba nel quartiere Prenestino. E ovviamente all'interno di un'indagine che parte, si arriva nel 91, anno in cui in un garage in via Cristoforo Colombo le forze repressive trovano delle armi, dei documenti falsi, dei soldi e delle divise della Guardia di Finanza e non solo. Perché stiamo dando queste date? Perché appunto questo fu l'inizio, appunto l'introduzione di alcuni compagni e compagne all'interno di un processo che era quello per il sequestro di Mirella Silocchi, che era la moglie di un imprenditore di Parma che fu rapita nell'89 e non fu mai più ritrovata. E quindi all'interno di questo processo vennero introdotti alcuni compagni e compagne anarchiche come imputati. E saltando da una situazione più romana, arrivando al nord, una data importante per capire come è stato costruito il processo Marini è il 94, anno in cui venivano arrestati quattro compagni e una compagna per una rapina, durante una rapina in una banca in provincia di Trento. Questi compagni in carcere l'anno seguente vengono raggiunti da un'ulteriore accusa di rapina in altre due banche avvenuta sempre nel 94 nella provincia di Trento e quindi inizia un ulteriore processo per altre rapine. Questo processo fu particolare perché all'inizio il PM, nonostante appunto non avesse assolutamente nulla su cui basare le proprie accuse, sembrava piuttosto tranquillo. Infatti nel gennaio del 96, all'interno di questo processo per questa rapina, fa il suo ingresso questa tale Namsé Cimoide, che era la fidanzata di uno dei compagni all'epoca appunto in carcere per questa rapina, e che praticamente si inventò come partecipante a una di queste rapine e praticamente rivelò ai ROS, quindi ai reparti operativi speciali dei carabinieri, una serie di responsabilità all'interno di quelle rapine e una serie di eventi appunto successi entro quelle rapine che porteranno a condanna quattro compagni alla fine di quell'anno lì, alla fine di quel mese lì, quindi a fine del gennaio del 96. E perché fare queste precisazioni? Perché quella cassazione, quella condanna in cui si arrivò nel gennaio, individuò la pseudo pentita, pseudo perché non partecipò mai a nulla evidentemente, anzi in interrogatorio passarono delle contraddizioni enormi, però quella pseudo pentita venne resa credibile da quella condanna che ci fu, e per cui è proprio su questa intorno a queste dinamiche che si vennero a creare che nacque nel settembre dello stesso anno, quindi del 96, il processo Marini, e si manifestò con 29 ordini di custodia cautelare in carcere e 68 richieste di rinvio a giudizio per altrettanti compagni e compagne in giro per tutta Italia. E per cui andiamo un attimo a capire in cosa realmente consisteva questo processo. Antonio Marini insieme a Ionta si immaginarono una grandissima organizzazione anarchica a livello italiano, quindi andavano a colpire questa, inventandosi addirittura il nome, cioè si inventarono che questa organizzazione si chiamava ORAI, quindi Organizzazione Rivoluzionaria Anarchico-Insurrezionalista, nome mai esistito e nulla, cioè nulla fu rivendicato mai a questo nome nella storia, per cui inventato di sana pianta. Però utilizzò questo nome per far credere appunto dell'esistenza di un'organizzazione a livello nazionale, quindi dal nord al sud passando per le isole, strutturata addirittura in maniera gerarchica, perché nel loro disegno fantastico aveva anche un capo che si chiamava Alfredo Maria Buonanno, e appunto che vedeva come reati specifici reati per cui i compagni e le compagne erano già sotto, erano nel momento sotto processo, che poteva essere quello del sequestro Silocchi, delle varie altre rapine avvenute in varie gioiellerie e delle varie e delle rapine di, avvenute in provincia di Trento. E come più o meno era strutturato questo processo, questo disegno, diciamo, del giudice De Marini? Secondo lui esistevano due livelli, uno palese, quindi quello formato dai posti occupati, dalle varie riviste che uscivano e dalle varie iniziative che si facevano per strada a volto scoperto, e uno invece appunto illegale, uno che si muoveva nella notte, e quindi è tutto formato all'insegna di questo doppio livello. Niente, il disegno è sempre, diciamo, quello di una montatura solida, quindi le abitazioni dei diversi compagni e compagne diventarono dei covi, i giornali e le riviste che uscivano all'epoca, quindi Cane Nero, Provocazione, Anarchismo, Gas, diventavano gli organi di circolazione interna della famosa banda armata denominata Orai, e quindi e i posti occupati diventavano niente meno che i luoghi dove venivano pianificati i vari attentati o le rapine. E arrivando ai giorni d'oggi vediamo che l'Orai non è mai stata potuta dimostrare e per cui non è arrivata assolutamente a condanna, mentre a condanna sono arrivati, diciamo, quello che fu definito il gruppo romano, quindi coloro che avevano delle accuse specifiche, di reati specifici. Qui è importante specificare il fatto che non solo arrivarono a condanna per i reati specifici, ma a loro nel 2004 fu riconosciuta l'associazione sovversiva e la banda armata, e questa l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo e la banda armata, e questa è una cosa che poi ha segnato nei tempi seguenti appunto un cambiamento di rotta rispetto alle manovre repressive. Ricordiamo solo per concludere appunto che il processo Marini vide comunque delle condanne dai 3 anni e 6 mesi fino all'ergastolo, quindi 7 compagni e compagne condannate per pene molto molto elevate.
No, mi interessava dire alcune cose, insomma, in questa ricostruzione che mi sembra abbastanza così puntuale, e cioè il fatto anzitutto che a sostegno della costruzione della pentita di questa ragazza che collaborò, insomma, a sostegno quindi del fatto che si trattò in quel caso davvero di una montatura orchestrata dai PM per cercare di irretire, insomma, tutta questa organizzazione all'interno del proprio schema, il fatto che arrivarono, no, le famosissime i famosi plichi del ROS, le famose informative del ROS alle due radio, non so se dire più conosciute, ma insomma abbastanza note nel panorama antagonista, cioè Radio Blackout a Torino e a Roma qui in questa radio Onda Rossa, e lì emergeva abbastanza chiaramente all'interno di queste informative quanto si fosse scelto un profilo, insomma, di persona che poteva effettivamente, insomma, andare a raccogliere, no, questo tipo di esigenza da parte dei PM, perché è particolarmente vulnerabile. E lì, insomma, credo che vada data questa notizia, credo che rispondesse poi a chissà quale tipo di contraddizioni all'interno dello stesso ROS, tant'è che poi, insomma, cercarono addirittura di avanzare procedimenti nei confronti delle radio che ricevettero questi plichi, ma in modo particolare Blackout, insomma. Quindi questo è un particolare certamente da evidenziare, così come credo sia da evidenziare anche il fatto che, nonostante poi peraltro, insomma, è un po' un paradosso questo, gli anarchici di solito, insomma, non si fregiano proprio di vantare rapporti gerarchici all'interno delle loro organizzazioni, in questo caso invece si preme proprio affinché dallo schema organizzativo che i PM cercano di individuare ci sia questa impronta fortemente gerarchica, ma perché deve rientrare, insomma, nell'articolo 270 che prevede proprio per essere assegnato e attribuito questo tipo di schema organizzativo, cioè una organizzazione formata da una precisa definizione gerarchica, insomma. Never.
Allora, in riferimento a quello che è stato definito processo Marini, il quale si è parlato fino a poco fa, ricordiamo che si trovano tuttora detenuti in territorio italiano una compagna presso il carcere femminile di Re Bibbia qui a Roma e un compagno nel carcere di Alessandria. Un altro anarchico, ritenuto anche lui come facente parte di questo gruppo anarchico romano e per questo condannato, si trova attualmente prigioniero dello Stato spagnolo. Ecco, abbiamo avuto modo di conoscere questi compagni attraverso i loro scritti, attraverso le corrispondenze, attraverso gli sguardi scambiati in un'aula di tribunale, attraverso i racconti delle loro storie e delle loro esperienze di rivoluzionari. Perciò a loro va tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Questo come premessa. Tornando un po' alla storia, possiamo dire che la sentenza di Cassazione del processo Marini ha aperto sicuramente la strada dal punto di vista giudiziario a quelle che sono state poi le successive operazioni repressive a carico degli anarchici. Questa sentenza è andata appunto a decretare l'esistenza di un'associazione sovversiva anarchica, che parafrasato vuol dire gli anarchici possono essere considerati un'associazione sovversiva. E questo va sottolineato giusto per mettere appunto in evidenza la natura strumentale di questa sentenza, che appunto esplicitava la volontà politica di porre proprio le basi per chiudere, diciamo, definitivamente i conti con quelli che sono i nemici dichiarati dello Stato. In più, pensiamo anche che in un'audizione parlamentare l'allora ministro dell'Interno Pisanu diciamo aveva in qualche modo preannunciato la sentenza stessa, diciamo iniziando, diciamo aggrovigliandosi su se stesso e dichiarando che appunto più o meno che ci sono degli anarchici che costituiscono una banda armata la cui struttura non corrisponde precisamente al ritratto che ne fa il codice penale, come diceva appunto pure il compagno poco fa. E chi gli suggerì il discorsetto fu l'organo interno dello Stato, che realmente aveva deciso non solo le condanne ai compagni e alle compagne, ma anche evidentemente le puntate successive dell'attacco all'arcipelago dell'opposizione anarchica radicale. Ricordiamo che, così come fu per il processo Marini, anche diverse inchieste successive diciamo furono seguite, architettate e volute dal ROS, dal reparto operativo speciale dei Carabinieri, notoriamente appunto legato ai servizi.
Blau, le ciel et toi, entre ses mains et belle étoile.
Quindi ci siamo. Quindi è dal periodo immediatamente successivo a questa sentenza che prende visibilmente corpo, diciamo, una nuova ondata di attacchi repressivi ai danni di numerosi compagni e compagne, tanto da poterla definire veramente come espressione di una strategia antianarchica. Diciamo questo momento storico è un momento di passaggio e costituisce appunto un cambiamento di rotta, una presa di posizione, diciamo un indirizzo ben preciso da parte dei vertici dello Stato, rivolto anche alle singole procure scientemente guidate in tutte le loro inchieste. Ora, se escludiamo la vicenda repressiva che ha riguardato una compagna e due compagni accusati di associazione sovversiva e di una serie di sabotaggi in Valsusa contro i luoghi dei futuri cantieri del TAV a fine anni 90 e che, diciamo, ha prodotto come unico gravissimo frutto la morte di una e uno di loro, Sole Baleno, questa storia la conosciamo tutti, della morte appunto in stato di detenzione. Se escludiamo questo tristissimo episodio, possiamo comunque dire che dalla fine degli anni 90 in poi moltissimi tra compagni e compagne si erano visti, diciamo, notificare avvisi di garanzia per inchieste relative a ad un'associazione sovversiva, e spesso anche visto poi dagli atti accompagnate, diciamo, da richieste di custodia cautelare. E la maggior parte, appunto, di questi episodi rimasero soltanto carta. Quindi, dicevamo, sentenza di Cassazione del processo Marini, aprile 2004. Nel giro di un paio di mesi da questa data abbiamo la prima inchiesta per 270 e 270 bis accompagnata, appunto, da una serie di arresti. Ci riferiamo, appunto, a quella del giugno 2004 portata avanti dalla Procura di Pisa contro le cellule di offensiva rivoluzionaria, le COR, appunto, che avevano rivendicato una serie di azioni prevalentemente incendiarie ai danni di vari esponenti politici dell'Alleanza Nazionale, a giornalisti, a sedi di sindacati, agenzie interinali e a un cantiere di una caserma dei carabinieri. Nell'ambito di questa operazione venne perquisita e effettivamente messa sotto attacco la sede del gruppo ecologista radicale Il Silvestre e le case di una decina di compagni vennero sottoposte a perquisizione. Cinque di questi vennero contestualmente tratti in arresto. Così, per tutta l'estate del 2004, i compagni di Pisa saranno soggetti a nuove perquisizioni e ad altri arresti, dimostrando, appunto, l'accanimento che si verificherà da lì in poi nei confronti, appunto, di questa realtà. E va infatti specificato che quello sulle Corre è soltanto il primo dei tre procedimenti per associazione sovversiva che nel giro di 4 anni vedranno indagati compagni attivi in quel di Pisa. Relativamente agli sviluppi di tutte queste inchieste parleremo magari più avanti. Quindi, giugno 2004. Il 27 luglio dello stesso anno scatta la cosiddetta Operazione Cervantes, coordinata questa volta dal pool romano dell'antiterrorismo. Quindi Ross e Digos invadono le abitazioni di un centinaio di compagni tra le città di Roma, Torino, Viterbo, Genova, Latina, Cagliari, Bologna, Cesena, Pescara, Verona, Pisa, Napoli e ancora le province di Trento, Firenze e Ivrea. Nell'ambito di questa operazione furono inoltre sottoposti a perquisizione 6 spazi anarchici occupati, 3 dei quali proprio qui a Roma. Vennero notificati una quarantina di avvisi di garanzia per associazione sovversiva e associazione sovversiva con finalità di terrorismo e tratti in arresto 4 compagni. All'epoca, appunto, questa inchiesta ci sembrò potesse ricalcare il vecchio teorema del primo processo Marini, se non altro, appunto, a livello di impianto accusatorio. Poi col tempo invece la questione, insomma, si ridimensionerà parecchio, coerentemente, appunto, alla strategia messa in atto dallo Stato di andare sì a colpire gli anarchici, ma attraverso non più la grande inchiesta nazionale, bensì passando, diciamo, all'attacco di gruppi locali più ristretti o comunque legati da progetti comuni. Quindi, appunto, operazioni più circoscritte, ma allo stesso tempo evidentemente manovrate da un'unica regia. Quindi, appunto, trascorsi alcuni mesi, nel maggio del 2005, nel giro di sole 3 settimane e a distanza di una settimana l'una dall'altra, vengono effettuate 4 differenti operazioni che vedono arrestati 22 tra compagni e compagne. Ci riferiamo, appunto, all'inchiesta della Procura di Lecce, partita il 12 maggio 2005, in cui furono arrestati tre compagni e due compagne, accusati insieme ad altri appunto di associazione sovversiva e associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di alcuni reati specifici, tutti con la finalità di terrorismo. A distanza di una settimana, appunto, il 19 maggio 2005, viene eseguita un'ulteriore vasta inchiesta, vasta operazione, questa volta da parte della Procura di Cagliari, che portò appunto nella giornata alla perquisizione di più di 50 compagni in tutta la Sardegna e all'arresto di due compagni e cinque compagni, tutti anche loro accusati di associazione con finalità di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e come unico reato specifico la propaganda sovversiva. Passa ancora una settimana e il 19 maggio del 2005 il 26 maggio del 2005 vengono rese effettive altre due operazioni, una svolta appunto da su ordine della Procura di Roma, e si tratta appunto della seconda andata di arresti per l'operazione Cervantes, e l'altra partita dalla Procura di Bologna, denominata Operazione Croce Nera, andrà appunto ad effettuare altre numerose perquisizioni e una decina di arresti anche lì, sempre con lo stesso tipo di reato contestato.
Non ho chiesto niente in fondo, manco di venire al mondo. Mi domando se c'è un senso e non rispondo. Nascondo quel che è rimasto di me stesso, ma ora il tempo sta scadendo e sono ancora in questo posto, essendo disposto a barattare st'esistenza, a costo che l'odio mi prenda senza opporre resistenza. Il resto è sentenza che mi ha visto già colpevole. Insisto su un punto debole, sto Dio c'ha troppe regole. È già ignobile chi abbia creato il male. Io non chiedo il suo perdono, il mio peccato originale non è uguale. Non c'è più niente di normale, o inferno sulla terra e paradiso artificiale. Allora dimmi quale di ste ipotesi non regge per la sua legge. Noi siamo pecore in un...
Dunque, dicevamo, l'impianto accusatorio di tutte queste nuove inchieste in realtà non ricalca altro che il teorema del processo Marini, fondato appunto sulla tesi del doppio livello di cui prima si parlava, uno palesemente e apparentemente legale e l'altro occulto e praticamente illegale. Anche in queste inchieste, appunto, il livello palese sarebbe rappresentato dalle attività svolte pubblicamente e quello occulto dall'attività dei gruppi di affinità. Quindi ciò che si vuol far passare in quel momento è che a livello nazionale esistano varie associazioni sovversive identificate dagli inquirenti nei vari gruppi di affinità, tutti, diciamo, in qualche modo collegati tra di loro. Collegati tra di loro vuol dire stretti da rapporti di conoscenza e appunto affinità. Dunque, al di là di come poi queste inchieste si siano andate a concludere, e magari più avanti accenniamo anche come, c'è da dire che hanno tutti, diciamo, degli elementi che le contraddistinguono, cioè ci sono, nel senso, esistono degli elementi che in pratica appartengono a tutte queste inchieste. Sicuramente uno è l'utilizzo, il vastissimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche ambientali, volutamente interpretate ai fini della quadratura, diciamo, dei teoremi proposti, o addirittura direttamente, diciamo, manipolati ad hoc. L'altro elemento, diciamo, che ha caratterizzato queste inchieste è stata la lunga detenzione che ha riguardato moltissimi di questi compagni e queste compagne durante appunto il periodo di carcerazione preventivo. Quindi, diciamo, va risottolineato appunto l'impiego strumentale del reato, dell'utilizzo del reato associativo, che garantisce appunto almeno uno degli effetti che chi lo usa si ripropone, ovvero eliminare per un po' di tempo dalla circolazione qualche elemento, diciamo tra virgolette, fastidioso, qualche soggetto fastidioso, e tentare di ridurre in qualche modo all'esaurimento la realtà di lotta che è andata a colpire.
Buon sistema intelligente, buon sistema intelligente. Ho visto cose che voi alieni non potreste neanche immaginare con le vostre grosse teste. Urgente, osservate le leggende per capire le figure di queste leggende. Sono partito da oltre l'orizzonte degli eventi del presente. Ore 9:30 del mattino ed è già ora che cammino con i pezzi del mio gioco in un retino. Non esiste marciapiede, indovinate che è il cretino. Si intravede se guardate le rotaie del trenino. Intanto ho visto rabbia, dispiacere, paranoia, mura. Avanti visto le braciere chiuse e questo fuoco oscura. I calci li dai solo se hai paura. Non parlarmi, te lo dico per premura, perché mi agito, rancido. Esplode la mia faccia disegnata sopra un palloncino. Il mondo a cui si affaccia si infila tutto anticino. E se provassimo anche di pochissimo a star più vicino, perché ci hanno abbandonato, adesso gioca a pollicino. Uno dopo l'altro metto in equilibrio esatto quei tasselli tutti uguali, a distanze tutte uguali. In ognuno è chiuso un sogno, le speranze, gli ideali. Sento il treno, sta arrivando da quel verso e sui binari. Verso, cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto. Ma se il domino lo eleggi di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che se tiene che non cade. Cade il primo, il secondo, cade il terzo. Cade il quarto, cade il quinto, cade il sesto. Ma se il domino lo eleggi di lunghezze illimitate, rimane sempre un pezzo che non cade. Guardo l'orologio, sento il tempo che gocciola. Da qui parte un fiume, ma c'è un mare a cui aspirare. Salgo piano, queste scale vanno su a chiocciola. O forse sono dritte, è la galassia che ha spirale. Non becco una finestra, i muri in cartapesta. Posso uscire solo sotto forma di virale. Ma è vitale, testa disonesta, se pensa che colpisce tutti solo quando smette veramente di mirare. Ma se smetti di mirare, che rimane per rimare? Ci ho provato, ho fatto un buco con il dito sopra il muro, ho controllato, però poi il muro è crollato.
Dunque, tutte queste inchieste giudiziarie hanno seguito nel tempo ovviamente diversi iter. Alcune, come ad esempio quella appunto della Procura di Bologna, la cosiddetta operazione Croce Nera, non è neanche arrivata a processo e la posizione di tutti, diciamo, è stata formalmente archiviata. A Cagliari, scarcerati i compagni e le compagne, non si ha più, diciamo, avuto nessun tipo di notizia da parte della Procura. E dunque, per quanto ci riguarda, il procedimento resta ad oggi aperto. A Lecce, dopo una controversa vicenda giudiziaria che in primo grado porterà alla condanna di 4 degli imputati appunto per associazione a delinquere, il secondo grado del processo riconoscerà colpevoli tutti gli 11 originariamente posti sotto inchiesta. Per tutti vi sarà sentenza di condanna per l'associazione sovversiva e per l'istigazione a delinquere, reato che, diciamo, viene utilizzato dagli inquirenti attualmente in sostituzione del vecchio reato di apologia e propaganda sovversiva, che appunto è stato da qualche anno eliminato dal codice penale. Si aspetta appunto l'udienza, cioè la fissazione, diciamo, dell'udienza di Cassazione. E, dunque, per quanto riguarda invece il processo Cervantes, possiamo solo dire che dopo diversi, cioè, attraverso i vari gradi appunto di processo, si è arrivati alla fine all'assoluzione per tutti quanti.
Per fare un po' di luce sulle tecniche utilizzate, diciamo, dallo Stato come tecniche repressive, che sin qui abbiamo un po' analizzato anche attraverso i fatti, si può dire che questa seconda fase, quella che ci hanno appena raccontato, non ha niente di nuovo rispetto alla legislazione d'emergenza degli anni 70-80. Infatti sia per tecniche che strategie complessive di intervento nell'impianto, diciamo, legislativo, non si sono discostate di molto. Infatti diciamo che la tecnica utilizzata è sempre quella di accentuare l'anticipazione dell'applicazione del diritto penale, e, da un lato. Quindi come si fa questo con la, ovviamente, moltiplicazione dei reati di tipo associativo, con l'introduzione della finalità di terrorismo, a quel punto dopo il 2001 anche internazionale, attraverso per esempio l'introduzione del 270 ter, che punisce per esempio chi dà rifugio, fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto ai partecipi delle associazioni indicate, diciamo, di cui abbiamo parlato, 270, 270 bis. E questa proliferazione arriva sino al pacchetto Pisano, dove vengono introdotti per esempio altri reati come l'arruolamento, l'addestramento, sempre per finalità terroristiche. E dall'altro, appunto, c'è questa sempre continua cosiddetta soggettivizzazione dei reati, cioè non viene tanto punito, appunto, il soggetto che agisce per un fatto particolare, ma più che altro per lo scopo, per l'idea. E quindi questa tecnica arriva addirittura, oltre alla proliferazione di questi reati, anche a aumentare per esempio la possibilità di detenere, tenere le persone prigioniere prima del processo. E questo va di pari passo con la produzione legislativa di nuovi reati. E si assiste oltretutto all'aumento sanzionatorio via via. Per esempio, se il codice Rocco per banda armata aveva una punizione, una pena prevista fino a 9 anni, l'odierno ordinamento invece che fa? Per il reato 270 bis, per esempio, ha una pena fino a 15 anni. Per il semplice partecipe, per esempio, si va da una pena da 5 a 10 anni. E contemporaneamente all'inasprimento dei livelli, diciamo, di sanzionatori, si vede pure un'altra tecnica sempre applicata sin dagli anni 70, che viene riprodotta e sempre più, diciamo, diciamo sostenuta, che è quella della disciplina premiale. E cioè, poiché per chi è imputato o punito di reati con finalità di terrorismo o associazione eversiva non sono applicabili un certo tipo di diciamo discipline premiali all'interno del carcere, a loro possono essere applicate esclusivamente se c'è una desistenza o recesso attivo, o dimostrazioni di condotte antitetiche alla permanenza in queste fantomatiche associazioni. Quindi la tecnica è sempre la stessa e si ripropone nell'arco di tutta la legislazione dal codice Rocco in poi. Un'altra cosa molto importante è che in tutta questa produzione si assiste a parte a un sistema penale parallelo speciale, che è connotato anche diciamo da una funzione di potenziamento di strumenti di controllo e di acquisizione di notizie all'interno delle lotte sociali. Quindi col potenziamento praticamente di dispositivi di controllo, come per esempio sin dal 2001, poi successivamente ampliato col pacchetto Pisano, le intercettazioni preventive. Cioè si assiste praticamente alla possibilità di intercettare comunicazioni o conversazioni tra presenti, senza ovviamente un ordine del giudice, o comunque relative a un procedimento in cui le indagini sono già aperte, ma solamente se, anche se necessari per l'acquisizione di prevenzione di delitti relativi a fatti commessi con finalità di terrorismo. Un'altra tecnica, diciamo, di queste di controllo e di possibilità di ricevere notizie dalle realtà, diciamo, in lotta e dalle, è quello di fare i colloqui a fini investigativi per il contrasto al terrorismo, e cioè polizia e carabinieri, per esempio, hanno la possibilità di entrare al fine di acquisire informazioni utili alla repressione, avere colloqui con i detenuti.
Gesù mi gioca i dadi per chi gira sensi persi e sta in cattività. E si sente un niente, urla la città, non lo sente. Come a Bogotà in aereo, sto col peso nello stomaco. È materiale serio, vi lascio i tuffi nell'intonaco. Inietto, dosi al cervelletto. Il male è già in natura, quindi mi sento protetto. Con loro all'orologio e la cintura, da più di 3K è netto. Le chiamo uno spiretto, poi diamo fuoco al tetto. A chi è stato d'arresto, a chi ha perso un affetto. Fremiti, recupero, crediti, amore infetto. Il tuo posto è questo, è il tuo tempo adesso. Fanculo arresto, qua ognuno per se stesso. È il tuo tempo adesso, il tuo posto è questo. Trovato un senso perché io non ci riesco. Il tuo posto è questo, è il tuo tempo adesso. Fanculo arresto, qua ognuno per se stesso. È il tuo tempo adesso, il tuo posto è questo. Trovato un senso in più, trovalo al più presto.
Allora, sono ormai le 21 e 11 minuti, quindi insomma andiamo a concludere questo primo spazio. Insomma, molto interessante, credo, questo ripercorrere i fondamenti, insomma, dal domicilio coatto a tutto quello che poi ne segue, insomma, di questa politica repressiva, proprio per meglio collocarla, meglio distinguere i vari sviluppi e quindi successivamente anche meglio collocare le inchieste più recenti. E quindi credo che sia il caso anche di annunciare i temi, no, delle prossime puntate.
Sì, allora giovedì prossimo la puntata sarà dedicata esclusivamente appunto alle varie manovre repressive di quest'estate, quindi alle 5 manovre repressive che ci sono state, quindi verranno analizzate una per una e raccontate. E invece il giovedì dopo ci sarà diciamo l'attenzione sarà puntata sul le modalità d'arresto, quindi dalle indagini, quindi dalla persecuzione tecnologica, vari apparati tecnologico repressivi che vengono utilizzati al giorno della perquisizione e dell'arresto, per poi alla vita in carcere, quindi alla differenziazione penitenziaria, al sistema di alta sicurezza e via discorrendo. Per cui niente, un abbraccio a tutte e a tutti, in particolar modo a chi è privato della propria libertà. E volevamo giusto rimandare un appuntamento che sarà di domenica prossima alle 3 del pomeriggio sotto le mura del carcere di Prato, che è un presidio annunciato dei compagni in solidarietà con Alessio Del Sordo, che è un compagno anarchico che è lì detenuto per il processo Notav. E niente, quindi giusto rilanciare questo appuntamento e ringraziare anche chi qui in radio ci ha dato una mano a portare avanti il tutto.
Allora, dunque, giovedì prossimo, di nuovo con questo spazio, a partire dalle ore 20. Ciao.
Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot